Allora, dicevamo, abbiamo parlato del valore lavoro, ovvero sia del fatto che il lavoro è una costruzione culturale, come la gran parte delle cose nelle quali ci muoviamo. Questo è uno dei tratti che dovreste cominciare a riconoscere nel mondo. Come abbiamo visto, lo stesso sport è una costruzione culturale, non è semplicemente il piacere di farsi una corsa o il piacere di, come dire, adempiere a qualche procedura, a qualche gesto atletico, eccetera. Chiaramente c'è anche quello, però il modo nel quale noi consideriamo queste manifestazioni cambia nel tempo, fino addirittura a non esistere per larghi periodi, no? Quindi il modo col quale noi costruiamo la realtà è particolarmente interessante e utile per cercare di capire che cosa ci accade e come interpretare le cose. Quindi abbiamo visto che il lavoro per un lungo lasso di tempo viene considerato una iattura e non una cosa così fondamentale come lo intendiamo noi. Poi abbiamo visto che a un certo punto con l'industrializzazione questo lavoro diventa invece una necessità economica e quindi deve essere in qualche misura venduto anche a coloro che lo dovrebbero mettere in atto, perché altrimenti la situazione diventa un po' troppo complicata. Quindi le industrie portano con sé, l'industrializzazione porta con sé una serie di cose abbastanza complicate, come abbiamo visto, porta con sé l'inizio dell'organizzazione, quindi la necessità di coordinare meglio tutta una serie di settori che prima erano abbastanza così, diciamo, liberi e flessibili, porta con sé la nascita delle metropoli, perché appunto la fabbrica diventa un polo d'attrazione per masse di persone che prima altrimenti sarebbero rimaste sparse sul territorio, porta con sé la necessità di una vasta riorganizzazione di tutto lo Stato, come vedremo, e anche sconvolge gli ordinamenti sociali. Oggi cominciamo a vedere in particolare questa questione. Dunque, noi tutti occupiamo all'interno di una società una posizione. L'avrete sentito, ne avete parlato, la famosa posizione sociale, no? O una posizione da difendere. Saprete che ci sono tutta una serie di modi di dire che sono rilevanti in proposito. Questa posizione in sociologia si chiama status, che è un termine che immagino avrete sentito nominare. Quindi lo status è la posizione occupata dall'individuo all'interno dello spazio sociale. Cos'è lo spazio sociale? Qui, de prima mattina, vi beccate una lezione abbastanza tosta, per cui statemi dietro un attimo se potete, perché se no. Allora, lo spazio sociale non è evidentemente uno spazio nel quale ci muoviamo fisicamente, no? Ma è una metafora. Una metafora perché la nostra lingua utilizza per comprendere dei concetti astratti delle immagini concrete. Noi usiamo, nella gran parte dei casi, quando vogliamo capire qualcosa di un tantino complesso, lo trasformiamo in oggetti molto più manipolabili, no? Per esempio la distanza sociale. È evidente che fra noi due al momento non c'è distanza, no? Però potrebbe darsi che io fossi, che ne so, un principe di sangue e lei, scusi la metafora, una appartenente al famoso terzo stato francese. In quel caso, seppure noi fossimo così vicini, la distanza sarebbe praticamente incolmabile, no? Però, come vedete, non è un problema di distanza fisica, non è che mi metta a misurarla col metro, ma è un modo attraverso il quale io riesco a capire questa differenza di prestigio, di risorse, eccetera, eccetera. Allora, che succede? Che per raffigurarmi i vari modi attraverso i quali noi entriamo in relazione nella società, che sono gestiti e registrati sullo status, sul ruolo e su tutta una serie di altre cose, io uso delle immagini concrete, quindi parlo di spazio sociale. Ok? Però ripeto, non c'è lo spazio, non è da qualche parte, non è fisico, è una convenzione mentale attraverso la quale io riesco a distribuire e a comprendere i modi attraverso i quali noi entriamo in rapporto. Questo spazio sociale viene articolato attraverso un'altra immagine molto concreta, che è quella della stratificazione sociale, della quale forse avrete sentito parlare, perché diciamo che ci interessa un po' tutti. Quindi che vuol dire? Che noi questo spazio lo immaginiamo diviso in strati. Okay? L'immagine più comune dello spazio sociale è la famosa piramide sociale. Scusate le mie scarsissime doti di disegno, come potete vedere, sono una catastrofe, però diciamo che in linea di massima. Allora, questa è la raffigurazione più corrente, quella che si usa nei giornali, quella di cui parlano un po' tutti. Adesso vedremo che non è particolarmente realistica oggi, però diciamo che insomma per buona parte della cultura umana, soprattutto della nostra cultura umana, questa era più o meno la raffigurazione più corretta dello spazio sociale. Quali sono i caratteri di questa piramide sociale che ci interessa? Allora, prima di tutto, capiamoci, questo non è particolarmente, non gode di buona stampa come ragionamento, però bisogna farlo perché è pratico e concreto. La piramide sociale raffigura il, come dire, lo schema delle disuguaglianze di una società. Perché? Perché al salire lungo la piramide migliorano le cose. Migliorano perché? Perché abbiamo... grazie mille. Allora, dicevo, è lo schema delle disuguaglianze. Abbiamo parlato l'altra volta della verticalizzazione, mi sembra di ricordare, vero? Ecco, questo è un altro esempio della questione. Cioè, se io vi chiedessi, secondo voi, quelli che stanno meglio dove sono, voi mi rispondereste tutti in cima, perché è la cosa più normale del mondo dal nostro punto di vista, no? E in effetti la questione è esattamente quella. Vuol dire che all'aumentare, al migliorare del nostro status, come abbiamo appena visto, noi godiamo di benefici maggiori, di opportunità maggiori, di privilegi maggiori, stiamo meglio, ok? Però vediamo anche che quantitativamente quelli che stanno meglio sono pochi, tendenzialmente. Quindi, appunto, per questo vi dico, la stratificazione sociale è una raffigurazione delle disuguaglianze sociali. A questo punto diventa lecito chiedersi però, ma posso fare qualcosa per rimediare? Cioè, è possibile che io in qualche misura mi muova all'interno dello spazio sociale? E chiaramente anche qui non intendiamo semplicemente uno spostamento fisico, ma un problema di cambiamento di status, no? Allora, ci sono due tipi di società da questo punto di vista importanti da tenere presenti. Le società oliste, tradizionali, quindi le culture premoderne, e le culture moderne. Nelle culture moderne, ragazzi, io non è che vi trattengo con la forza, potete anche accomodarvi. Allora, dicevo, le culture premoderne sono culture dove lo status è ascritto, ovvero sia viene attribuito all'atto della nascita ed è funzione della nascita. Ok? Non ha a che fare con l'individuo, cioè le peculiarità dell'individuo che se becca lo status sono insignificanti. Tu dal momento in cui nasci già sai cosa farai da grande, chi frequenterai, come ti vestirai, cosa mangerai, nei casi più, diciamo, estremi. Un esempio di caso estremo sono le famose caste indiane, delle quali avrete sentito parlare, se non altro perché usiamo il termine casta in modo un po' così immaginifico per definire tutta una serie di malcostumi che ci accorano ultimamente. Però le caste indiane sono altro. Le caste indiane sono un sistema di organizzazione dello spazio sociale estremamente complesso e fondato sulla nascita. Okay? Se tu nasci in una casta, automaticamente hai tutta una serie di obblighi, diritti e doveri che porterai avanti per tutta la vita, compresa la possibilità di parlare con qualcun altro. Perché le caste possono avere contatti tra loro soltanto mediati, soltanto articolati, non puoi parlare con chiunque, tanto per capirsi. Quindi, come vedete, è un sistema piuttosto stringente. Mentre nelle società moderne si passa da uno status ascritto a uno status, diciamo, chiamiamolo all'inizio per semplificare, acquisito. Ovvero sia, tu puoi scegliere in larga misura cosa fare della tua vita. a seconda dei tuoi gusti, a seconda delle opportunità che ti capitano, a seconda delle anche evidentemente questioni familiari e capacità familiari iniziali. Quindi, come vedete, la situazione è piuttosto diversa. Si passa da uno momento in cui la propria storia è praticamente scritta dall'inizio alla fine per una questione, che è la questione della nascita, che tutte le culture premoderne considerano come un evento quasi miracoloso, teniamolo presente, noi l'abbiamo ridotto a una specie di, come dire, convulsione fisiologica, mentre la nascita di fatto, no, per la sua importanza, per la sua condizione anche simbolica di creazione del nuovo, no, dell'apparire di una vita che non c'era, nelle culture è sempre stata considerata una cosa assolutamente rilevante e centrale, addirittura cruciale per la vita del singolo. Allora, dicevamo, con la cultura moderna invece ci si comincia a poter muovere all'interno della stratificazione sociale. E quindi iniziano quelli che noi chiamiamo processi di mobilità. Ok? Vuol dire che, appunto, mettiamo che io sia nato qui, perché io comunque parto, cioè con la nascita ad ogni modo ho uno status di partenza, evidentemente. Allora io potrò muovermi, come vedete, in quasi tutte le direzioni disponibili. Quindi noi distinguiamo processi di mobilità verticale e processi di mobilità orizzontale. Processi di mobilità verticale sono quelli che implicano un cambiamento di status. E siccome non siamo a Hollywood, possono essere positivi, ma possono anche essere negativi. Se andate a vedere le tabelle Istat degli ultimi anni, scoprirete che una larga parte della società italiana, ad esempio, è slittata verso la povertà, ovvero sia ha seguito la freccetta che scende, non quella che sale. Noi tutti vorremmo ovviamente salire per i motivi accennati precedentemente, ma nella prassi la cosa si fa piuttosto complicata. Diciamo che a un certo punto sembrava che potesse essere una certezza nel momento del boom della modernità, quindi fino agli anni 70 più o meno, gli anni 50-70. Dopodiché abbiamo cominciato ad accorgerci che non era proprio così la questione. Ad ogni modo, vuol dire questo che io posso in qualche modo influenzare il mio status, quindi posso fare delle scelte che lo migliorano, lo peggiorano, oppure che tutto sommato lo lasciano uguale. Perché i processi di mobilità orizzontale cosa stanno a significarmi? Stanno a significarmi dei cambiamenti nella mia vita che però non incidono sul prestigio sociale. Quindi possono essere geografici in questo caso, per esempio io faccio l'avvocato a Roma, vado a fare l'avvocato a Milano. Mi sono spostato, ma di fatto rimango quello che ero prima. Altrimenti posso cambiare lavoro, ma mantenere comunque lo stesso tipo di prestigio. Faccio il carpentiere, divento un piastrellista, oppure divento un falegname, che sono diversi come impieghi, però diciamo che godono più o meno della stessa stima sociale. Ok? Questo è chiaro. Quindi io posso lavorare evidentemente su alcune dimensioni e cercare di far sì che queste dimensioni diventino significative per un mio miglioramento personale e sociale, evidentemente. Tenete presente che questo ragionamento vale per il singolo come per i gruppi. Per cui noi dobbiamo cominciare a distinguere anche i diversi livelli di analisi sociologica. La sociologia non fa ragionamenti soltanto molto astratti o molto puntuali, ma li articola. Quindi noi abbiamo tre livelli di analisi sociologica. Il livello micro, che è quello che si interessa ai rapporti interpersonali fondamentalmente, quindi appunto l'avvocato che prende la macchina e si trasferisce da Napoli a Milano è un processo che ha un livello micro, perché la sua vita è quella, insomma, fondamentalmente. Poi ci sono i processi invece meso, che sono quelli che riguardano i rapporti del singolo con le istituzioni. Per esempio, voi andate in segreteria studenti, non state semplicemente, come dire, muovendovi a un livello micro perché parlate con la signora, ma la signora nella fattispecie è un'incarnazione di un'istituzione, per cui voi parlate con l'università in quel momento e quindi è un livello d'analisi meso. Altrimenti c'è il livello macro, ovvero sia tra istituzioni. Il rappresentante degli studenti che va a parlare nel consiglio di corso di laurea non sta mettendo in atto un processo micro, perché lui è lì come istituzione che parla con altre istituzioni. So se capite la questione. Cioè, noi spesso e volentieri siamo sempre uomini che parlano, però quello che è importante di noi spesso e volentieri è altro. Ok? Noi al momento stiamo mettendo in atto un processo che è meso, perché io di fatto, pur essendo Fabio D'Andrea, sono qui come docente e quindi come rappresentante dell'istituzione. Diciamo che potremmo addirittura assegnare anche a voi da questo punto di vista un ruolo significativo, però lo studente ancora è abbastanza, un po' così, diciamo, non così specificato come discorso. Però nel momento in cui un vostro rappresentante venisse a parlarmi, staremmo mettendo in atto addirittura quasi un processo macro, perché si tratterebbe appunto di un incontro di dimensioni che non sono appartenenti alla persona in quanto tale, ma che competono al suo ruolo, che poi adesso vediamo un po' meglio. Allora, dicevo, quindi questi discorsi di stratificazione e differenziazione, come vedremo, valgono sia a livello micro che a livello meso che a livello macro, ok? Quindi ci sono intere classi che possono migliorare o perdere di prestigio. Pensate per esempio all'operaio industriale, no? È stato dall'inizio dell'industrializzazione fino a 40 anni fa una delle forze significative e importanti della società, oggi sta scomparendo. Pensate all'agricoltore. L'agricoltore per 3.000 anni era la pietra fondante degli ordini e dei sistemi sociali. Con l'avvento dell'industrializzazione l'agricoltore è scomparso. Quindi se ragionassimo per gruppi vedremmo che a fronte di movimenti di miglioramento di certe professioni, oggi possiamo dire i manager, possiamo dire coloro che lavorano in finanza, possiamo dire coloro che lavorano nelle biotecnologie, eccetera, eccetera, vediamo altre professioni e altri gruppi che perdono di significatività. Okay? Quindi diciamo che nella società moderna la mobilità sociale è un fattore che va preso in considerazione. Per collegarlo ai vostri interessi, al di là del fatto che voi siete tutti coinvolti in processi di mobilità, quindi vi interessa, adesso ne parliamo un po' meglio, però diciamo da un punto di vista professionale questo perché potrebbe essere interessante dal vostro punto di vista? Perché evidentemente nella nostra cultura l'aspetto fisico fa parte dei requisiti necessari per dei processi di mobilità ascendente. So se sta cosa è chiara. Ovvero sia, oggi per poter migliorare il proprio status non è richiesto semplicemente delle competenze professionali, delle competenze culturali, relazionali, eccetera, ma è anche richiesta un'apparenza di un certo genere. Quindi quelli che vogliono far carriera vanno in palestra. Che gli piaccia o meno, che siano o meno patiti del gesto atletico, della questione dell'esercizio fisico, quello che a loro importa è avere un certo tipo di fisico. E quindi fanno parte dei vostri potenziali clienti. Questa è una leva con la quale potreste lavorare per attrarre in un qualche luogo una particolare clientela, perché come vi dicevo la preoccupazione fisica oggi non è appannaggio dello sportivo, sarebbe bello ma non è così facile, ma ha tutta una serie di ulteriori spinte e di ulteriori molle, una delle quali è esattamente questa. Ok? Perciò teniamolo presente. Allora, detto questo, come mai passiamo da una situazione di status ascritti a una situazione di status acquisiti? Vi faccio presente, come vi dicevo, che questo passaggio avviene intorno alla fine del Settecento, come abbiamo già visto la gran parte di quello che ci riguarda. Quindi vuol dire che per i 3.000 anni precedenti la situazione era stata più o meno quella, ovvero sia si era mossa in un piano di staticità. Okay? C'erano dei modi quasi clandestini di migliorare la propria posizione sociale anche nelle società premoderne, però diciamo che erano piuttosto rari. L'unico strumento noto e frequente, scusami? Esatto, l'unico strumento noto e illecito per nella gran parte dei casi è il matrimonio. Tant'è vero che appunto noi, avendo liberato la questione con altre strategie, abbiamo altrettanto trasformato il matrimonio in un gesto d'amore, ma per la grandissima parte, poi se ne può discutere, ma comunque insomma in generale nell'immaginario collettivo il matrimonio è un gesto d'amore, no? Due cuori in una capanna, cioè tutto molto micro, ma il matrimonio è sempre stato uno strumento meso, macro, no? Pensate alle alleanze dinastiche di tutte le varie corti europee, l'idea del fatto che ci fosse l'amore in ballo non gli veniva manco lontanamente, cioè a me serve di diventare un possibile discendente e successore in quella linea dinastica, tu te sposi lui, che ti piaccia o no, ma proprio non è nella questione, capite? Quindi, e questo è durato e è andato avanti per grandissima parte della nostra cultura, per cui, come vedete, quello che per noi è ovvio lascia il tempo che trova. E oggi sta, tra l'altro, ridiventando abbastanza, insomma, se ne può discutere, perché grandissima, buona parte dei matrimoni anche oggi sono matrimoni anche di interesse. Questa cosa del fatto dell'amore è diventata molto bella, ne parliamo, ci facciamo i film, però poi nel momento della prassi la questione è un po' diversa, anche oggi, no? Ci sono, per esempio, delle agenzie matrimoniali specializzate, soprattutto per gli alti strati, in cui i manager che non hanno tempo di andarsi a cercare una moglie perché, poverini, sono troppo impegnati a fare danni, parlano con qualcuno, con una signora normalmente specializzata, la quale cerca loro una candidata per un matrimonio adatto. Il matrimonio adatto evidentemente deve tenere presente tutte le convenzioni del caso, no? Cioè, sicuramente non gli presenterà una contadina del Midwest, come succede quasi sempre nei film invece, ma gli presenterà probabilmente una figlia di una famiglia benestante di New York o di una grande altra metropoli e via discorrendo. E questi tratti, come vedete, non hanno niente a che fare con la persona, hanno a che fare col suo status. Quindi dobbiamo tenere presente che tutti noi, non solo i manager ma pure noi, spesso e volentieri ragioniamo su queste linee. Adesso poi lo vediamo un po' meglio, però intanto cominciamo a discuterne. Allora, dicevamo, lo status diventa sempre più libero. A un certo punto c'è un evento che scardina quest'ordine tradizionale delle cose. Qual è questo evento? È di nuovo l'industrializzazione. Perché? Perché l'industrializzazione pone un problema immediato a coloro che creano le fabbriche. E questo problema lo possiamo tradurre nella semplice constatazione che non c'erano operai prima. Quindi nessuno degli uomini disponibili al tempo poteva fare l'operaio, perché il padre non aveva fatto l'operaio. Come vedete, il sistema degli status ascritti è un sistema che blocca il cambiamento, perché appunto se c'è una nuova professione chi la fa? Allora, fino ad allora non è che non ci fossero state nuove professioni, però erano tutte professioni che in qualche misura si potevano accostare a delle altre professioni già esistenti, no? Per cui arrivava la novità, cominciava, questo a me pare più o meno uno che fa sto lavoro, per cui lo mettevi in quel tipo di organizzazione e bene o male ci si capiva, ma l'operaio industriale no, l'operaio industriale è nuovo, è una cosa che non è... come dire, non si riesce a mediare con altre cose precedenti, perché l'operaio industriale, come vi dicevo, ha anche un coefficiente simbolico formidabile, perché le macchine al tempo erano quasi magiche, la gran parte degli uomini non le vedeva come le vediamo noi, come una cosa normale che gira una chiave, schiaccia un pulsante e le cose succedono, non ci interroghiamo ma lo diamo per scontato, loro invece erano, come dire, scioccati da questa cosa, perché per i 3000 anni precedenti l'energia era sempre stata solamente energia o umana o animale, non c'era nient'altro. Il motore è qualcosa che cambia radicalmente il modo dell'uomo di rapportarsi col mondo, perché il motore gli permette improvvisamente di fare cose che fino ad allora erano impensabili, quindi produrre enormi quantitativi di merci, ma allo stesso modo, per esempio, navigare in condizioni che prima erano impensabili. Con le navi a vapore tu puoi andare controvento, cosa che fino ad allora ovviamente non era stata contemplata minimamente. Puoi affrontare situazioni e rotte che fino ad allora non erano state concepibili. Perché? Perché i venti non te lo permettevano, semplicemente. No? Quindi vedete che noi, come specie, fino a un certo punto siamo, volente o nolente, costretti a vederci all'interno del mondo, perché il mondo esercita su di noi delle costrizioni che sono inevitabili. E a un certo punto invece ci liberiamo dalla gran parte di questi limiti. Pensate soltanto ai modi di spostamento. Se andate a vedere i vecchi schemi viari, vi accorgerete che le poste oggi, nella gran parte dei casi, sono dentro le stesse città. Che vuol dire? Vuol dire che ai tempi tu partivi, facevi quei 6, 5, 6, 7 miglia e te fermavi, perché i cavalli erano stremati, tu eri distrutto, i reni erano a pezzi, una cosa e un'altra, e quindi dovevi andare avanti per tappe molto ristrette. Oggi io vengo da Roma in 2 ore, no? Allora ci avrei messo una settimana. Capite che è un po' diverso come discorso, e poi arrivo pure tranquillo senza essermi stancato più di tanto. Invece lì facevi un viaggio era ricco di possibili avventure, nonché incidenti evidentemente, perché c'erano i briganti, insomma, tutta una serie di cose che suppongo saprete. Quindi chiaramente questo che sta a applicare il discorso della forza e dell'energia industriale e meccanica alla vita è qualcosa che la sconvolge, soprattutto una vita che fino ad allora era andata secondo certi ritmi, gestita secondo certe consuetudini e certe ritualità che erano profondamente intrecciate con la natura, come abbiamo visto l'altra volta, se vi ricordate, no? Abbiamo visto che l'industria in qualche misura recide la gran parte dei nostri legami con la natura, perché ci impone dei ritmi che non hanno niente a che fare con la natura, ma sono fondati e centrati sull'azienda, no? Quindi i turni, quindi le necessità di alimentazione della fabbrica, le necessità di consegna dei beni, tutte cose che con la natura non hanno più rapporti. Ecco perché la nostra cultura pian piano si allontana proprio dal pianeta, no? La crisi ambientale nasce con l'industria, ma non tanto per una questione della prassi dell'industria, quanto per quello che simbolicamente l'industria porta con sé. L'industria costringe un'enorme porzione della popolazione a vivere secondo ritmi che non sono più ritmi naturali, e quindi a immaginarsi sempre più separata dai limiti della natura. Quando poi appunto l'energia diventa una cosa che è a disposizione di tutti, questo chiaramente, no, porta con sé tutte le modifiche e le complicazioni del caso. Tenete presente che il versante simbolico della questione ancora oggi è enorme. Cioè, noi pensiamo di no, ma pensate soltanto alla retorica della vendita di auto in televisione, gli spot automobilistici. Quando vi dicono cos'ha la macchina, non vi dicono più climatizzatore o aria condizionata, vi dicono clima. Che, se ci pensate, è importante come slittamento, perché clima che vuol dire? Vuol dire che tu sei in grado di gestire il tempo. Quindi diventi fondamentalmente, simbolicamente e magicamente un dio. Quello è il punto. Cioè il nostro modo di rapportarci agli strumenti e agli oggetti oggi è un modo che tradisce una nostra, come dire, vocazione al controllo, a un dominio assoluto. Fa freddo, chi se ne frega, vado a casa, faccio 35 gradi perché io posso farlo. Lo posso fare talmente tanto che anche lo faccio pure troppo. Non so se siete mai stati negli Stati Uniti, di norma negli alberghi fa un freddo della Madonna. Qualunque giorno, qualunque mese dell'anno, tu c'hai 10-12 gradi, tutta gente imbacuccata, esce trambate spaventose perché poi fa 40, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, ci sono anche una serie di rimbalzi da questo punto di vista, no? Però, di fatto, l'accesso all'energia è qualcosa che stravolge completamente i modi con i quali noi ci rapportiamo al pianeta, i modi con i quali ci immaginiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente c'è anche una forte componente di rivalsa, perché fino al 1850, noi eravamo vittime di una serie di eventi naturali su cui non si poteva quasi intervenire, no? Pensate alle pestilenze, le carestie, i terremoti, gli uragani, eccetera, eccetera. Dopodiché a un certo punto ci sembra quasi di essere riusciti a controllare anche questi. Ultimamente gli uragani ci stanno spiegando che non abbiamo capito niente, però diciamo che in generale la nostra idea più o meno è quella di riuscire a controllare sempre di più il mondo attraverso la tecnologia. Ok? Tornando invece al problema dello status, come vi dicevo, c'è un problema immediato, ovvero sia chi è che va a lavorare nell'industria posto che non c'è nessuno che potrebbe andarci per motivi di discendenza? Quindi dobbiamo fare un'eccezione. Improvvisamente il lavoro dell'operaio industriale è un lavoro che si può scegliere, non è imposto dalla nascita. Chi vuole, ovviamente in tanti, perché vi ricordate, abbiamo visto che c'era un sacco di gente che al momento non aveva mezzi di sostentamento, può abbandonare quelle che erano le tradizioni familiari, quindi non è più necessariamente un mezzadro, non è più necessariamente un cuoiaio, non è più necessariamente un carpentiere, e può andare a fare l'operaio. Quindi il primo status acquisito di fatto ha a che fare con l'industria. Poi chiaramente che succede? Come succede sempre nella nostra specie, trovata la prima falla, fatto il primo cambiamento, poi le cose piano piano cominciano a aumentare, no? La domanda è: ma allora se io posso scegliere il mio lavoro, perché non posso scegliere la mia religione, perché non posso scegliere mia moglie, perché non posso scegliere di studiare, perché eccetera eccetera eccetera. Chiaramente questo non è che accade dall'oggi al domani, no? Accade però lentamente nel tempo e in misura sempre maggiore, tanto è vero che arriviamo noi oggi che abbiamo difficoltà a immaginare uno status ascritto. Quale può essere oggi uno status ascritto? No, no, oggi noi, perché non è che non ce l'abbiamo noi, come vedete addirittura li mandiamo addirittura agli indiani. Però di fatto il problema è questo, ovvero sia noi da una situazione in cui tutto era definito dalla nascita passiamo a una situazione in cui grosso modo possiamo scegliere quasi tutto. Dico quasi e se ne può discutere, ma insomma come vedremo la questione è discutibile. Allora quindi dobbiamo cominciare a riflettere sullo status in modo un po' più complesso. Perché come abbiamo visto si tratta di un insieme di tratti personali che pian piano vengono raccolti in una sola definizione. Quindi lo status noi lo possiamo chiamare un indice sintetico di posizione sociale, perché contempla tutta una serie di dimensioni che ci interessano. Oggi come oggi quindi lo status noi lo possiamo interpretare in modo ancora un po' semplificato ma un po' più complesso di quello di cui abbiamo parlato finora, come il risultato di tre grandi dimensioni. Posso cancellare la lavagna? Quindi per capire un po' meglio il discorso dello status noi oggi ragioniamo su questi tre ambiti principali, ovvero sia il suo status è definito da una miscela relativa a queste tre dimensioni. Come vedete, possiamo all'interno di queste dimensioni distinguere status ascritti e status acquisiti. Quindi diciamo che lo status globale è composto da una serie di elementi che sono in parte acquisiti e in parte ascritti. Chiaro fin qui? Ok, andiamo a vedere un po' più nel dettaglio se si tratta di blocchi coerenti ed omogenei oppure no. Allora, la provenienza, ovvero sia il fatto della nascita, come l'abbiamo chiamato finora, è evidentemente un fattore ascritto, è l'ultimo che è rimasto, ovvero sia noi non possiamo scegliere dove nasciamo, la nostra nascita è assolutamente casuale. Quindi, per quanto riguarda la prima componente, non abbiamo grosse difficoltà. Certo, può diventare acquisita in un secondo tempo nel momento in cui io posso per esempio intervenire sul mio status a posteriori. Pensate per esempio al passaggio dall'ancien regime all'attuale situazione in Francia, la gran parte dei titoli nobiliari diventa acquistabile, no? Mentre prima erano una questione di nascita. Per cui quello che compra il titolo di conte in qualche misura sta lavorando sulla sua provenienza, ma è chiaro che diventa un intervento un po' surrettizio, no? Tant'è vero che poi si crea la famosa figura del parvenu, che è quello che si è comprato il titolo nobiliare, ma ha dei natali che fanno ridere. Quindi per molti versi diciamo che la provenienza ancora oggi ha a che fare con la sfera ascritta. Economia, la dimensione economica del singolo. Quanto c'è di ascritto e quanto c'è di acquisito? C'è qualcosa di ascritto e di acquisito oppure no? Dove la mettereste voi? In mezzo, ottimo. Ottimo ragionamento. Perché? Che c'è di acquisito, di ascritto nell'economia? Il patrimonio familiare, chiaramente, no? Se tu nasci figlio di Bill Gates è una cosa, se tu nasci figlio di un pecoraro sardo è un'altra, senza offesa per i pecorari sardi, chiaramente, diciamo che... Quindi una componente ascritta vale anche per quanto riguarda il versante economico. E di acquisito? Quindi la professione in larga misura è una componente oggi acquisita, ovvero sia tu puoi scegliere di fare qualsiasi cosa, che poi ci riesci, è un altro discorso, però quello che ci interessa invece è proprio la possibilità, la potenzialità di fare qualunque lavoro senza doverti stare a preoccupare di quello che faceva tuo padre, quello è il punto. Cioè il fatto che tuo padre sia dentista non implica che tu debba fare il dentista, anche se in linea di massima poi lo farai, però non è necessario, tu potresti fare il poeta, potresti fare il pilota di Formula 1, potresti fare qualunque cosa e nessuno ci troverebbe da ridire. Tenete presente questo che è importante, cioè la questione è anche una questione di liceità, ovvero sia del fatto che nella percezione degli altri tu stai facendo una cosa che puoi fare, non stai barando, non stai andando contro la tradizione. Questo è importante, perché molti sentono il peso dell'opinione pubblica, il peso del giudizio altrui, no? Una cosa non si fa, che vuol dire? Non si capisce, ma non si fa, e tu in linea di massima non la fai. Quindi qui vuol dire che parliamo di cose che sono ormai percepite come normali da parte di tutti. Anzi, vi dirò di più, nella modernità è normale che tu faccia un lavoro migliore di quello di tuo padre. Ecco perché noi oggi abbiamo dei problemi, perché non ci riusciamo. Ma per anni l'idea è stata quella, la modernità si è fondata sul mito del progresso, il quale mito del progresso cosa diceva? Che di generazione in generazione si sarebbe migliorato il proprio status, quindi tu avevi un padre di umili origini, ma tu andavi all'università, tuo figlio sarebbe andato alla Corte Costituzionale, eccetera, 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 un miglioramento continuo. Credo che se ripensate alla piramide di prima vi rendete conto che era una frottola. Perché un miglioramento continuo vorrebbe dire che pian piano tutta la società diventa di pari dignità ai massimi livelli, ma abbiamo visto che questo è un po' difficile. Quello che però conta è che era possibile farlo. Prima no, dopo sì. Cioè immaginare che un attore diventi presidente degli Stati Uniti oggi è possibile. Ce n'abbiamo avuto, no? Recentemente uno, in più abbiamo avuto anche un paio di colossali imbecilli come presidente degli Stati Uniti, per cui voi dite, chiunque può diventare presidente degli Stati Uniti. È vero, con un po' di fortuna e con le adeguate, come dire.
Qualcuno ha passeggiato la Toyota Yaris 745 quando devono scaricare. Bene, scusi.
Pare di no. Non abbiamo criminali del volante, se Dio vuole, almeno quello. Allora, quindi abbiamo visto che la parte della professione in linea di massima è acquisita e acquisibile. Ed è anzi oggi l'elemento forte della mobilità sociale. Perché nella nostra società, che ci piaccia o meno, l'istituzione cardine è l'istituzione economica. Per cui la tua posizione, come abbiamo visto l'altra volta, il lavoro, vi ricordate? La tua posizione nel mondo del lavoro è quella che in gran parte costituisce il tuo prestigio. Ok? Quindi la gran parte di noi vede quasi tutte le altre attività come ancillari rispetto al lavoro. Il problema dell'università in questo periodo, no? Si va all'università non per imparare cose, ma per trovare un lavoro migliore. Che è un po' diverso rispetto a quello che si faceva prima. So se questa cosa è chiara. Cultura. Mi sembra un ottimo ragionamento. Quindi, come vedete, anche la cultura, per molti versi, comporta una quota ascritta ed una quota acquisita. Vedremo un po' meglio che, soprattutto da un punto di vista neurofisiologico, la cultura ascritta è ancora più importante di quanto non sembri. Però per il momento già la constatazione del vostro amico è fondamentale, cioè tu parti in un ambiente povero di stimoli dove nessuno ti mostra comportamenti che possono essere, come dire, costruttivi per la cultura, o lo fai da solo e capita, diciamo qui è un po' meno vincolante perché un intelletto di un certo standard riesce comunque ad affrancarsi, no? Abbiamo un sacco di figure, di grandi pensatori, di grandi filosofi, poeti che sono autodidatti completamente perché appunto nati in circostanze. Però comunque, a parte l'eccezione che conferma la regola, nel complesso nascere in un contesto o in un altro fa una certa differenza. Quindi, fatto questo ragionamento, cosa emerge? Emerge effettivamente che ancora oggi, sebbene noi facciamo finta di no, il fatto della nascita gioca un ruolo importante. C'è poco da raccontarsi, no? Ti puoi raccontare quello che ti pare, però in effetti il problema della nascita resta un problema, come dire, una pietra di distinzione tra le persone. Tant'è vero che quando abbiamo cominciato a riflettere di democrazia, qualche secolo fa, il problema si era posto in tutta la sua chiarezza, perché uno appunto al di là delle balle che si racconta un minimo di intelletto ce l'ha e si rende conto delle cose, no? Ed esiste una distinzione che ancora oggi è rimasta, come dire, problematica, tra quella che si chiama democrazia formale e democrazia sostanziale. Che vuol dire? Vuol dire che sì, la democrazia è un problema di procedure, nel senso che ciascuno ha titolo a votare, ciascuno può formarsi una sua opinione, quello che volete, ma i teorici della questione si erano anche resi conto che se tu partivi da posizioni del genere potevi parlare di democrazia formale quanto ti pareva, che tanto sarebbe rimasto un problema. Tant'è vero che uno dei punti focali degli stati democratici sarebbe la redistribuzione delle risorse, ovvero sia togliere a chi ha troppo per dare a chi non ha abbastanza, e cercare quindi di raggiungere una posizione in cui almeno da un punto di vista operativo i livelli di partenza siano simili e comparabili, altrimenti no. Non ci siamo riusciti un granché, come avrete notato, però è uno dei punti sui quali meriterebbe di riflettere, no? Soprattutto quando sentiamo ragionamenti estremamente retorici sulla nostra democrazia e sui pregi della nostra democrazia. La nostra democrazia, come dire, finché c'è qualcuno che ha fame, è difficile pensare che quel voto possa non essere un voto di scambio, tanto per dirne una. No, a me interessa nell'immediato un lavoro, una mano, uno sgravio, un prestito, una pagnotta, quello che diavolo, quello che può essere. So se vi ricordate, non so se lo sapete, ma nei primi tempi della nostra democrazia c'era la strategia di comprare i voti con le scarpe. Pensate a che punto eravamo. Allora ti veniva data una scarpa prima del voto, quando dimostravi di aver votato come dovevi ti dava una seconda scarpa, a meno che tu non fossi zoppo, eri fregato, dovevi votare come si diceva. Per cui insomma capite che no, su questo la questione dello status, la questione delle disponibilità e delle risorse pesa, perché sei sempre e costantemente ricattabile in un certo senso. Il bisogno è una pessima dimensione per questo tipo di ragionamento. Poi tra l'altro dicevamo, il fatto che le cose siano pensabili è una cosa, il fatto che nella prassi poi queste cose effettivamente accadano è un'altra, perché se voi andate a prendere Alma Laurea i dati dei vari database dell'università eccetera, scoprite che grandissima parte di voi finisce per fare la professione del padre anche oggi. È possibile farne un'altra, però nella gran parte dei casi va a finire che tu o ripieghi o comunque inizialmente subito scegli e vai a fare quello. Perché? Perché ci sono delle convenienze anche pratiche oggettivamente, e soprattutto c'è il discorso che in una situazione in cui non c'è lavoro le cose di nuovo diventano più complicate. Quindi come vedete tutta questa retorica della libera scelta vale per certi momenti storici, cioè momenti in cui c'è piena occupazione, in cui tu puoi effettivamente cambiare lavoro dall'oggi al domani senza nessun problema e quindi sei ragionevolmente tranquillo. Ma in una situazione come quella italiana, dove non c'è lavoro a priori, oggi come oggi, e tu hai un padre con uno studio di successo avviato, che possa essere un notaio, un dentista, un quello che te pare, te fai due conti e dici sì, ok, potrei fare un'altra cosa, preferirei fare un'altra cosa, però siccome devo anche mangiare, probabilmente andrà a finire che seguo le tracce del babbo. Chiaramente, no? Perché soprattutto questo vale un po' dappertutto, ma in Italia di più, perché noi abbiamo un modo di guardare il mondo che è più statico di quello degli altri paesi. Io quando ero un po' più giovane, riuscivo ad andare a fare dei viaggi in giro per il mondo, incontravo regolarmente scandinavi, ragazzi australiani, che si erano fatti, non so, 2 anni di lavoro di un certo genere, avevano messo via una certa cifra, avevano mollato tutto, erano partiti e stavano un anno in giro per il mondo. Poi tornavano a casa e ricominciavano a lavorare da un'altra parte. Ed era la cosa più normale del mondo, ancora oggi lo è. Gran parte delle culture scandinave, per esempio, ragionano così. Non hanno il problema del che cosa faccio quando torno, che invece noi avremmo. Tant'è vero che noi non andiamo a nessuna parte. O perlomeno andiamo molto meno. Perché l'idea di lasciare un lavoro che hai trovato dopo non si sa più quanto, per andare a stare in vacanza 6 mesi, non ci viene manco lontanamente in testa. Però non è che succede in tutto il mondo. Teniamolo presente. In certi mercati, in certe situazioni, è possibile dire ok, sì, adesso lavoro qua 6 mesi, mi faccio un gruzzolo, poi vediamo, cambio, eccetera. Quindi, come vedete, questo è anche strettamente legato alle culture dei luoghi, alle culture delle nazioni. In certe nazioni è più facile, in certe nazioni è più difficile. Tenete presente che noi non siamo difficilmente definibili moderni. Che se qualcuno conosce Pasolini, ha letto qualcosa di Pasolini, di voi, saprà che noi siamo stati una società agricola fino agli anni 50, mentre le industrie in Inghilterra e in Francia hanno cominciato a fine 700. Qui sono arrivate 2 secoli dopo. Per cui noi, nei nostri modi di fare, continuiamo ad essere molto più tradizionali che non moderni. Ok, l'importanza della famiglia, l'importanza della casa, l'importanza del lavoro fisso, sono tutti connotati che non sono moderni. La modernità vorrebbe la famosa flessibilità con la quale ci stanno rovinando l'anima da qualche anno a questa parte, no? Perché appunto la modernità è un qualcosa di molto più fluido di molto più flessibile. La nostra cultura invece è una cultura che continua a restare ancorata a cose stabili, solide. Le radici, gli amici, i cerchi, le famiglie, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo un po' particolari da questo punto di vista e bisogna tenerlo presente. Domande? Mi dite che ora è, per favore, qualcuno lo sa? Ok, facciamo 5 minuti di break. Perché questa cosa vi interessa? Prima di tutto. Perché, che lo sappiate o meno, voi siete tutti esperti nel giudicare lo status degli altri. Diciamo che una delle attività principali dell'essere umano, soprattutto in contesti come questo, come il nostro, quindi delle metropoli, che abbiamo visto essere un contesto inusitato rispetto alla prima, non fa altro che stimare lo status altrui. Perché? Perché lo status è uno dei modi per decidere il tipo di rapporto che si instaura con qualcuno. Voi sapete perfettamente che se parlate con qualcuno che ritenete vostro pari, userete un linguaggio del corpo, delle formule di linguaggio, un atteggiamento, un tono di un certo tipo. Se parlate con qualcuno che ritenete essere ad uno status superiore, ne adotterete altre. Userete maggiore cortesia, userete altre formule, probabilmente altri tempi verbali, un altro modo di stare, un'altra posizione, un'altra stazione. Se parlate con qualcuno che ritenete decisamente inferiore, sarà completamente diverso. Pensate soltanto alle reazioni normalmente al momento in cui qualcuno vi chiede l'elemosina o vuole vendervi qualcosa. Che ci piaccia o meno, spesso e volentieri siamo freddi, scostanti, sgarbati, ancora peggio. E non lo faremmo mai con qualcuno che arrivasse, no, apparentemente vestito come qualcuno di noi che ci volesse chiedere qualcosa. Magari potrebbe essere uno stesso venditore ambulante che ha capito la faccenda e arriva vestito tranquillo, e tu saresti in una situazione di difficoltà perché non riusciresti a applicare quei criteri sgarbati, antipatici, eccetera, a quel tipo di figura. Perché, che tu voglia o meno, tu sai dentro, di un sapere automatico e neanche riflesso, un sapere irriflesso, che in certe situazioni ti comporti in certi modi e in altre ti comporti in altre. Perché noi lo sappiamo perfettamente. Non ce l'hanno raccontato così, non ce l'hanno spiegato così, ma lo abbiamo appreso dalle prassi della famiglia, lo abbiamo appreso dai gruppi di amici, dalle comunicazioni mediatiche, verbali, non verbali, eccetera, eccetera, da tutta una serie di istanze che ci hanno fatto capire come dobbiamo stare al mondo. E anche se ci pare naturale, non è naturale, è culturale. Questo è il punto. Cioè dobbiamo cominciare a renderci conto del fatto che la grandissima parte dei nostri comportamenti, da quelli più evidenti a quelli meno evidenti, sono nella grandissima parte comunque composti anche di abitudini culturali, di grammatiche culturali che vergono tutte sullo status. Pensate, nelle società tradizionali questo discorso era molto più marcato e tutto sommato costituiva un aiuto nei rapporti col resto del genere umano, no? Perché per noi la convivenza è sempre stata un problema abbastanza marcato. Non è facile convivere, c'è bisogno di accortezze, capacità di compromesso, formule, strategie, è tutto abbastanza complicato. Perché nelle società tradizionali è più semplice? Perché nelle società tradizionali gli status venivano proclamati. Se voi andate a vedere le convenzioni del vestire, gli accessori, i segnali, scoprite che ogni professione ed ogni grado di avanzamento all'interno della professione avevano dei segni distintivi, per cui tu guardando qualcuno sapevi che lavoro faceva, quanto era bravo a fare quel lavoro, da quale famiglia proveniva, eccetera, 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 e quindi sapevi come rivolgerti a lui. Ancora oggi noi abbiamo delle convenzioni linguistiche che cominciano a perdere clamorosamente di cogenza. C'è gente, i vostri colleghi che mi scrivono usando un misto di tu, lei, voi, ci manca solo che meno del colore e poi abbiamo finito, perché non sanno, cioè sanno che dovrebbero dirmi le cose in un altro modo ma non sanno più qual è. perché noi fondamentalmente c'è stata questa democratizzazione spinta molto di facciata, per la quale certi modi di dire sono scomparsi o vorrebbero essere scomparsi, ma poi quando ti trovi in una situazione ti farebbero comodo, perché lo sai che non puoi rivolgerti a qualcuno in un certo modo. Ci sono le famose gaffe che lo dimostrano spesso e volentieri. L'altro giorno passavo, io insegno anche a Narni, stavo passando in macchina, faccio una curva, c'era un muretto, una delle vostre colleghe studentesse di lì si gira, mi fa così, poi si accorge che sono io e rimane paralizzata, perché dice che questo è un modo di fare che fai con un tuo collega, non col docente. È sempre abbastanza complicata la questione. Se fate un attimo di mente locale vi accorgerete che spesso e volentieri vi trovate in situazioni di questo genere. Io quando ero più piccolo ci giocavo molto, perché facevo gli esami, solo che andavo a fare gli esami vestito normale, ai tempi c'erano ancora delle convenzioni un attimo più marcate. Quindi uscivo dall'aula e quelli che stavano fuori mi facevano, beh, com'è andata? Mi facevano, bene, ho bocciato i 6-7, e questi sbiancavano clamorosamente, perché mi avevano scambiato per un altro. Pensavano che fossi uno studente, e invece ero uno di quelli che esaminavano. Ok? Quindi il nostro relazionarci con gli altri è un relazionarci che si fonda in larga misura su queste informazioni. Ok? Quindi la prevedibilità dei rapporti sociali, il fatto di non aspettarsi problemi da qualche tipo di persona e di aspettarseli invece da qualche altro, è quasi tutto costruito sul giudizio che noi diamo dello status dell'altro. Ok? Questo non solo ovviamente per le interazioni quotidiane, per le interazioni amicali anche, ma anche fondamentalmente per le interazioni lavorative, per le interazioni strumentali, cioè per quelle secondo cui potrebbe esserci utile frequentare qualcuno. Se non siamo in grado di stabilire quello dov'è nella piramide sociale, non abbiamo nessun motivo per interagire o meno con qualcuno, no? Laddove evidentemente qualcuno a un certo livello può tornare utile, e questo lo sappiamo perfettamente. Quindi quello che al momento serve è che voi facciate mente locale su quello che fate normalmente e lo reinterpretiate alla luce di questo. Perché voi tutti questi giudizi di cui abbiamo parlato finora li emettete quotidianamente, centinaia di volte, ma non ci fate caso. È solo questo il punto. Perché noi abbiamo una serie di competenze sociali, una serie di competenze relazionali che applichiamo, ma di cui non siamo consapevoli. Nel momento in cui cominci a capire più o meno come funzionano, sei in grado di modificarle, sei in grado di renderle più accurate, sei in grado di affinarle, eccetera, eccetera, eccetera. Questo chiaramente è valido anche da un punto di vista lavorativo, perché nel momento in cui abbiamo visto che oggi come oggi la palestra diventa un universo attrattivo per diverse classi, diversi ceti, adesso vediamo la distinzione tanto per capirla un po' meglio, ma comunque per diverse posizioni sociali, anche lì si pone il problema di come interagisco con un certo tipo di cliente, dimmi.
Ma quindi queste competenze sociali hanno a che fare con il linguaggio del corpo?
Anche in larga misura con il linguaggio del corpo, assolutamente. Il nostro modo di porci nei confronti dell'altro si stabilisce nella gran parte nel modo in cui noi ci mettiamo. Una stazione arrogante, una stazione umile, una stazione amichevole, un modo di stare, un tono di voce, no? Una cosa è che c'è, una cosa è che c'è, completamente diversa, no? Allora tu a un tuo collega dici che c'è, a uno studente interrompe la pagina, che c'è? Ecco, là che hai detto tutto, due parole, è finita la frasca, capite? Quindi questo tipo di comunicazione richiede delle competenze molto, molto sofisticate, no? Della buona parte delle quali siamo in possesso senza saperlo, e chiaramente il non saperlo ci impedisce di migliorarle, evidentemente, perché se non sappiamo che esistono, che te migliori? Secondo te è una cosa normale, no? Io sono timido, ho capito, che vuol dire? Parliamone. Certo, c'è anche il carattere, perché non voglio dire che non ci sia, però comunque ci sono modi e strumenti per intervenire su quelle difficoltà. Vi dicevo, in palestra voi avete un cliente che evidentemente avrebbe piacere di parlare con qualcun altro, perché spesso e volentieri capitano, quelli che arrivano sono soli, e voi non potete metterlo a parlare con chiunque, credo che ve ne sarete accorti in generale, ma perché non potete metterlo a parlare con chiunque? Perché appunto normalmente i rapporti simili amichevoli, mettiamola così per il momento, avvengono più facilmente con qualcuno che è sul nostro stesso strato. Difficilmente tu puoi mettere a parlare il dirigente bancario con l'idraulico con una buona percentuale di successo. Poi capita, per carità, però dal tuo punto di vista di operatore di questo genere di contatti è meglio che tu abbia un'idea generale di quali sono le distribuzioni nell'ambito del tuo spazio, in modo che tu possa favorirle e renderle evidentemente, e comunque gestirle in modo da evitare attriti, problemi, eccetera, eccetera. Tutto ciò che è relazionale si gioca su questo discorso. E quasi tutto è relazionale. Quindi il sapere come i diversi status comunicano, quali sono i codici, come poter riconoscere da certi segni lo status, perché è chiaro che noi abbiamo adesso, come vedremo, questo problema, diventa una competenza che non solo è buona da avere per vivere, perché chiaramente tutti noi continuamente interagiamo con qualcuno e quindi sapere come farlo non è una cattiva idea, ma anche per operare, per lavorare. Nel momento in cui noi, abbiamo un contatto costante con altri, quindi siamo esposti al pubblico, siamo esposti comunque all'interazione col resto del genere umano, conoscere questo tipo di grammatica è molto importante. Conoscere il linguaggio del corpo, la comunicazione non verbale, è ancora più importante. Infatti dedicheremo una o due lezioni a questo discorso, perché è molto, è centrale. Noi siamo, anche senza saperlo, ci predisponiamo verso l'altro in un certo modo a seconda di come l'altro sta. Non è che ci mettiamo lì, oddio, questo sta messo in un modo, allora no. No, è automatico. Cioè, noi siamo molto mimetici da questo punto di vista, per cui una chiusura di fronte a noi chiama una nostra chiusura. E se noi adottiamo delle posizioni di chiusura, impediamo di fatto qualunque tipo di rapporto costruttivo. E le posizioni di chiusura sono molte. Voi, anzi, oggi tutto sommato state anche abbastanza benino, però spesso e volentieri, per esempio, le gambe incrociate possono significare una certa ritrosia. Ma la posizione di chiusura classica è questa. Quante volte ti presenti a qualcuno e quello ti guarda così? Già ti ha detto tutto. Non devi aprire bocca, già hai capito tutta la questione. Ma allora, se tu ti metti davanti a lui così, potete fare capocciate, perché non c'è più verso di interagire in nessun modo. Quindi tu devi adottare altre posizioni e vedere che succede, perché se tu ti metti in un modo aperto, l'altro probabilmente a un certo punto da questo passa anche lui a una cosa molto più accettabile. Ok? E queste cose non sono prive di significato, sono quelle che fanno il significato. Perché, come vedete, non serve parlare. La parola, spesso e volentieri, è inutile. Se hai posto le basi inizialmente, puoi parlare con molto frutto. Se invece non le hai poste, anzi, hai fatto il possibile per, come dire, creare dei muri, puoi dire quello che vuoi, non ti staranno mai a sentire. Okay? Quindi il problema dell'apertura è un problema centrale nelle comunicazioni e nei rapporti interpersonali. E noi comunichiamo l'apertura o la chiusura con una lunga serie di segnali corporei, fisici, paraverbali, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Fin qui. Quindi lo status è uno strumento, anche, diciamo, il giudizio di status è uno strumento relazionale fondamentale. È uno strumento che ci comunica quando adottare alcune convenzioni e quando no. Ci comunica quando comportarci in certi modi e quando no. Come comportarci. E tutto questo a noi torna comodo, perché effettivamente la vita sociale è fatta spesso e volentieri di una serie di riti, di una serie di situazioni in qualche misura già precostituite, prestabilite, nelle quali comportarsi in un certo modo porta vantaggi e non comportarsi in quel modo invece porta svantaggi. Okay? Quindi è nel nostro pieno interesse sapere come comportarsi. Tenete presente che nelle società tradizionali questo era molto accentuato. Abbiamo visto che l'abito effettivamente faceva il monaco, nel senso che c'erano anche delle norme legislative che proibivano e punivano l'utilizzo di insegne che non ti competevano. Cioè, tu non ti potevi vestire come un capogilda gioielliere se non eri un capogilda gioielliere, perché se te beccavano, te scrocchiavano, nel senso letterale del termine. Perché? Perché stavi dando delle informazioni sbagliate e di conseguenza eri evidentemente malevolo. E tu sapevi perfettamente che presentandoti in un certo modo avresti ottenuto un altro tipo di risposta, un altro tipo di apertura, altri privilegi. Capite? E quindi nelle società tradizionali, da questo punto di vista, i rapporti interpersonali erano più semplici, perché tu sapevi in larga misura cosa aspettarti da chiunque. Tra l'altro, tenete presente, come abbiamo credo già detto, che nelle società tradizionali tu incontravi molta meno gente. Quando tu incontri 300 persone in tutta la tua vita, ragionevolmente di quelle 300 persone sai tutto. quindi non c'è neanche il dubbio che ti possano ingannare, perché qualunque cosa ti dicano tu già sai invece che loro sono altro. Quindi era una vita molto più statica ma molto più semplice. Quindi sapevi come comportarti col parroco, sapevi come comportarti col nobile, sapevi come comportarti con i tuoi sottoposti, con i tuoi pari, era tutto abbastanza facile. In più sapevi pure comportarti, come comportarti a monte per la questione scritta. Diciamo che vivere a quel tempo poteva essere scomodo da molti punti di vista, ma per quanto riguarda l'ansia da relazione ce n'era molta meno. Dopodiché invece arriviamo alla questione della mobilità sociale, degli status acquisiti, della democrazia, perché sono tutti movimenti, come vedete, abbastanza connessi, strettamente connessi. L'illuminismo, che è la base della democrazia, proclama che tutte queste differenze delle quali si era parlato prima, quindi differenze di sangue, differenze di status, sono prive di qualunque fondamento scientifico e logico ed etico, e quindi ci dice di fatto che conviene che siamo tutti uguali, no? Come saprete, gli uomini sono tutti uguali, libertà, egalità, fraternità. Questa cosa viene anche utilizzata per molti versi per, come dire, portare ad una democratizzazione dei costumi. La democratizzazione dei costumi cosa significa? Significa che tutte queste forme d'etichetta pian piano perdono di senso. Noi siamo ormai in larga misura privi di indicazioni precise su quello che abbiamo davanti, perché dobbiamo tenere presente questo, cioè è vero che allentare le convenzioni per molti versi è confortevole, no? Perché prima esisteva il vestito da mattina, il vestito da merenda, il vestito da pranzo, il vestito da primo pomeriggio, il vestito da secondo pomeriggio, il vestito da cena, da sera, sera grande, sera bassa, cioè un iro di Dio di convenzioni da questo punto di vista. Oggi però di fatto la situazione può diventare scomoda, no? Perché? Perché ti trovi davanti un universo del tutto indifferenziato e non sai come rapportarti, perché oggi dal carpentiere al barone, nella gran parte dei casi, potrebbero andare in giro vestiti uguali, non hanno segni distintivi particolari, magari li hanno ma tu non sei in grado di riconoscerli, e quindi di conseguenza tu nel rapporto con l'altro sei costantemente in guardia, perché potrebbe capitare qualsiasi cosa. Quindi per molti versi questa indifferenziazione, che può sembrare appunto libertaria, può sembrare fonte di una serie di nuove comodità, è anche però fonte di ansie e di problemi, perché noi abbiamo sempre bisogno di qualche tipo di inquadramento della situazione per sentirsi a nostro agio. Se non sappiamo è un problema, no? Tant'è vero che tu dici vabbè, faccio una festa, i più avvertiti ti cominciano a chiamare qualche giorno prima e ti dicono: senti, ma come ci si veste a questa festa? Come veniamo? In costume, in abito, normali, sportivi, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché nel momento in cui tu arrivi vestito da alta festa, in giacca e cravatta o addirittura con uno smoking, ok, e tutti gli altri sono in maglione, ti senti un pirla. E questo è il punto della questione. Penso che vi possa essere capitato spesso e volentieri, no? Non rispondere alle convenzioni di un certo incontro ti mette a disagio. Non cambia niente, tu sei sempre lo stesso, però ti senti male, perché tutti gli altri hanno capito e tu no, quindi evidentemente sai anche di essere stato meno agile mentalmente, meno competente di loro, di non esserti preparato per tempo, tutta una serie di cose che ti si riflettono contro. Poi magari non muore nessuno, ovviamente, però ciò non toglie che sapere come venire vestiti in certi casi è importante, sapere cosa dire in certi altri casi è importante, insomma ci sono tutta una serie di convenzioni che ruotano attorno a questo discorso. Allora possiamo porci il problema del come facciamo noi oggi, visto che tutti questi strumenti delle vecchie società li abbiamo persi e quindi si riesce a distinguere a vista, se non alcune professioni importanti. Non so se avete notato che quelle che riteniamo più importanti le continuiamo a distinguere, no? Per cui il poliziotto, il vigile del fuoco, il medico, tutta una serie di ruoli che è opportuno riuscire a distinguere immediatamente, quelli, guarda caso, stanno ancora in uniforme, quindi a occhio li trovi. Il medico no, perché spesso e volentieri, come vedete anche in televisione, c'è un medico qui, perché non è che vadano in giro sempre regolarmente col camice, però per esempio in ospedale a occhio già sai se stai parlando con un medico, con un portantino, con un infermiere, eccetera, eccetera, eccetera. Perché è utile saperlo, e quello è il punto. Noi, in nome di un ideale in larga misura frainteso, abbiamo sacrificato una serie di strumenti di vita che tornavano comodi, si potevano ovviamente sfumare, si potevano rendere meno vincolanti, ma rinunciare completamente a qualunque tipo di aiuto all'altro per segnalare le nostre posizioni, secondo me non è stata un'idea particolarmente intelligente. Tant'è vero che oggi paghiamo pegno, no? Oggi la famosa società dell'incertezza, non è casuale che l'incertezza sia così diffusa, perché l'incertezza parte dai comportamenti di base, parte dalle interazioni quotidiane, dal fatto che regolarmente tu esci per strada e non sai chi ti troverai davanti, né hai strumenti per saperlo, se non ex post, che può essere magari troppo tardi in certi casi. Quindi questo tipo di competenze è un tipo di competenze estremamente importante. E il modo per segnalare il proprio status oggi, come dire, è lasciato in larga misura all'inventiva del singolo. Perché, ripeto, per convenzione abbiamo deciso che non serviva, ma nella prassi tutti sappiamo che serve. Quindi come facciamo? Con una serie di strategie alternative. C'è stato un periodo, soprattutto nel secondo dopoguerra, perché qui parliamo di meccaniche che si sono affermate quasi tutte nel secondo dopoguerra. Fino alla Seconda Guerra Mondiale l'equilibrio tra società premoderna e moderna era molto più marcato. Però cosa è successo con la Seconda Guerra Mondiale? Che sono morti quasi tutti i padri. E i padri sono spesso e volentieri dei punti di riferimento e di insegnamento centrali. Nel momento in cui abbiamo tolto milioni e milioni di uomini adulti dalla scena sociale, si è creato in qualche misura una specie di vuoto che è stato riempito da altre agenzie, come vedremo, ma che comunque ci è costato una buona parte della tradizione. Quindi tutti questi discorsi sono di fatto quelli che costruiscono il nostro essere di oggi. Sono cominciati negli anni 50 e ad oggi stiamo facendo i conti con questa cosa. Comunque, nei primi anni 50 il modo era abbastanza semplice, perché abbiamo visto che l'economia è centrale, lo era anche allora. Le risorse erano piuttosto scarse, come si faceva a segnalare il proprio essere a uno status alto, elevato? Con i famosi status symbol. Ti compravi un Rolex, ti compravi una Mercedes, ti compravi quei due, tre tipi di merce che erano in grado di segnalare la tua possibilità, no? Perché erano oggetti che si compravano cash. Quindi se ce l'avevi, bene, se no non te li potevi permettere. Quindi se vedevi qualcuno per strada con quel particolare oggetto, sapevi che quello in linea di massima probabilmente apparteneva ai famosi VIP, no? Quelli delle... con cui continuiamo ad andare in giro oggi, addirittura talmente tanto da avere le aree VIP dentro i locali, no? Tutte queste cose perché non ci interessa la faccenda dello status, però guarda un po' i casi della vita, nella prassi la faccenda dello status è centrale. Quindi lo status symbol nasce esattamente da questo, ovvero sia dall'esigenza di segnalare agli altri la propria appartenenza a un certo livello statutario. Ok? Diciamo che però, come credo vi rendiate conto, si tratta di uno strumento abbastanza rozzo, che perde immediatamente di utilità quando? Quando la disponibilità economica migliora. Col boom economico degli anni 60 cominciano a essere un po' troppi quelli che possono comprarsi l'orologio, la collana d'oro, la macchina particolare, quindi queste cose non funzionano più come segnale di distinzione, perché di fatto il problema è questo, no? Tu vuoi distinguerti dal resto della massa, che è un concetto che nasce con la modernità pure lui, quindi come vedete stiamo sempre più o meno lì. Quindi se vuoi distinguerti dalla massa, il semplice orologio non basta più, perché se lo può comprare il macellaio, se lo può comprare il chiunque, fondamentalmente l'agente immobiliare fortunato, l'industriale, non è più utile. Torniamo un po' a quella famosa confusione del terzo stato che si era voluta evitare e risolvere con la rivoluzione francese. Allora che fai? Cominci a ragionare in modo un po' più complesso e ci si afferma quello che ai tempi, negli anni 70, Baudrillard chiamava il sistema degli oggetti, ovvero sia una competenza consumistica e culturale superiore, ovvero sia gli oggetti dicono chi sei se li combini in un certo modo. Quindi non soltanto l'orologio, ma l'orologio e la macchina, l'orologio e il capo d'abbigliamento, l'insieme dei capi, scusami, sistema degli oggetti, sistema degli oggetti. Quindi, come vedete, comincia a non esserci più solamente una disponibilità economica, ma serve anche una competenza culturale. Cioè devi conoscere i codici. E ogni strato, ogni gruppo elabora i suoi. Nel momento in cui tu aderisci a questi codici, stai dicendo due cose contemporaneamente. Cioè abbiamo gli spettri in giro. Sì, grazie. Nel momento in cui aderisci a questi codici, tu stai dando un doppio messaggio contemporaneo ed opposto. Ovvero sia dici che appartieni a un certo gruppo, a un certo status, e non appartieni a tutti gli altri. E la cosa è inscindibile. Ok? La moda è uno dei principali strumenti attraverso i quali questa cosa si fa. Pensate al momento, ai momenti delle grandi mode giovanili, per esempio, mods, rockers, punk, grunge, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono semplicemente delle proclamazioni di gusto musicale, ma sono delle proclamazioni d'appartenenza a un certo tipo di cultura, a un certo tipo di gruppo, a un certo tipo di simbolica. Ok? E nel momento in cui tu aderisci a uno, automaticamente non stai aderendo a tutti gli altri, quindi il tuo proclamare un'appartenenza segnala anche una non appartenenza. Questo ovviamente si dà meglio a vedere, insomma, appunto coi punk, perché una cresta dei capelli viola è abbastanza, si vede, insomma, si nota, però è un discorso che vale anche per tanti altri gruppi che scelgono un modo di proclamarlo abbastanza diverso. Per esempio, non so se qualcuno di voi è un patito di orologi, ma le diverse marche, i diversi modelli degli orologi oggi come oggi costituiscono una grammatica estremamente complessa e soprattutto una grammatica che è in grado di interpretare solamente uno che lo sa. Per cui tu scegli un Patek Philippe di una certa epoca e di un certo modello e solo pochi capiranno che tu stai molto molto più avanti o molto più in alto di tutti gli altri, perché a te non ti interessa dirlo agli altri, ti interessa dirlo soltanto a quelli che contano, che degli altri te ne freghi. Che bisogno hai di interagire con uno che non è in grado di capirti? Non te può servire. E quindi lo lasci perdere. Quindi, come vedete, si creano tutta una serie di logiche di distinzione all'interno della massa che in qualche modo ripetono quelle che erano le divisioni più chiare, gerarchiche, delle società tradizionali, in modo molto meno trasparente, però. In modo meno trasparente, in modo più complicato da gestire, perché questi codici cambiano continuamente, perché la moda, come saprete, si fonda sul cambiamento radicale, cambiamento costante. Quindi tu devi passare il tuo tempo a anche informarti su quelli che sono i nuovi codici. Avrete fatto caso, suppongo, nella comunicazione mediatica si utilizza costantemente una serie di categorizzazioni out-out, in e out, cool e non mi ricordo come si dice il contrario, ma comunque, rock e slow, cioè tutta questa serie di cose che sembrano bazzecole, di fatto non sono per niente bazzecole, sono un aiuto per chi vuole orientarsi a sapere come si fa a essere cool oggi, che te devi mettere, che scarpe metti, che cera usi, che non cera, come si chiama quella cosa per i capelli che a me non interessa, ma ad ogni modo il gel, eccetera, eccetera. Queste cose qui sono molto importanti, pare di no. Le continuiamo a considerare delle cose aleatorie, delle bazzecole, però soprattutto per le nuove generazioni, che voi ancora forse non ci siete arrivati pieni, ma i tredicenni, quattordicenni di oggi, avere il giusto paio di scarpe implica poter uscire o no, perché le logiche dei gruppi sono diventate delle logiche settarie per molti versi, perché chiaramente, no, portando avanti e magnificando queste dinamiche si arriva al momento in cui, se tu non sei perfettamente inquadrato e riproduci tutti quelli che sono i codici, sei fuori. Essere fuori oggi non è una cosa piacevole, come avrete notato. Non lo è mai stato, ma oggi lo è ancora meno. Quindi, su questi ragionamenti si fonda gran parte di quella che è la vita quotidiana, la vita normale, la maggior parte del tempo che noi viviamo. E quindi, come vi ripeto, noi siamo tendenzialmente molto competenti in proposito, pur senza saperlo. Sappiamo quando fare certe cose, quando non farle, quando metterci certi capi d'abbigliamento, quando dire qualcosa, quando sorridere in un certo modo. Tutta questa serie di cose servono per comunicare agli altri tutta una serie di informazioni su di noi. Dal sistema degli oggetti siamo passati ancora più avanti, oggi siamo passati agli stili di vita, come avrete notato, i famosi lifestyles, che sono una serie di ulteriori articolazioni di questo genere di ragionamento. Cioè tu ormai comunichi chi sei non semplicemente attraverso l'oggetto, ma attraverso la filosofia con la quale utilizzi l'oggetto, attraverso la filosofia con la quale scegli l'oggetto che utilizzi. Quindi mangi bio non è semplicemente un problema di alimentazione sana, ma nel dire che mangi bio stai dicendo anche tutta una serie di critiche al sistema, di tuoi auspici su come dovrebbe diventare, stai parlando del tuo rapporto col pianeta, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi come oggi noi attraverso il consumo diciamo in larga misura molto più di quello che il consumo stesso sembrerebbe implicare. Come dicono i miei colleghi che si occupano in particolare di questo argomento, il consumo è diventato un atto espressivo. È diventato un atto espressivo che viene anche oltretutto in aiuto in tante circostanze, perché il passaggio dallo status ascritto allo status acquisito, non l'abbiamo detto ma probabilmente potreste averlo intuito, porta con sé delle difficoltà per i singoli, ovvero sia i singoli vengono progressivamente caricati di responsabilità nei propri confronti. Pensateci, situazione di status ascritto, tu nasci ed è tutto stabilito, tu non devi scegliere niente, puoi al limite lamentarti del fatto che non devi scegliere niente, però di fatto il piatto è servito, è tutto pronto, è tutto lì. In una situazione di status acquisito ti si comincia a chiedere di scegliere delle cose. E queste scelte, come abbiamo visto, non sono scelte semplici, ma sono scelte che riguardano la nostra intera vita. Cioè, scegliere una laurea oggi non è un passo qualunque. Scegliere una laurea vuol dire, in qualche modo, incamminarsi in una direzione che dovrebbe segnare l'intera nostra esistenza. No? E quindi tu dovresti sceglierla con consapevolezza, con lungimiranza, conoscendo i tuoi pregi, i tuoi difetti, i tuoi gusti, tutta una serie di cose che noi diamo per scontate, ma che poi in ultima analisi non sono scontate per niente. Se voi andate a vedere sempre Alma Laurea, che è un archivio interessante di informazioni, scoprite che 10-12% degli iscritti agli Atenei italiani sceglie la laurea perché interessato dall'argomento della laurea. E tutti pongono il problema, e gli altri 88 che stanno a fa qua? Cioè, come mai qualcuno è iscritto a scienze motorie, qualcuno è iscritto a veterinaria, qualcuno è iscritto a astrofisica, se non gli interessa la materia? Cioè, a me non verrebbe mai in mente disegnarmi in un posto, no? Eppure, guarda i casi della vita, per una scelta che tutti sono, come dire, d'accordo nel definire focale per l'esistenza dell'individuo, sta scelta viene fatta a cazzo. So che non è un termine particolarmente, come dire, preciso, però rende molto bene l'idea. Tu vai in un corso di laurea perché ce l'hai sotto casa, perché ci va la tua ragazza, perché ci vanno i tuoi amici, perché ti hanno detto i genitori, cioè tutti i motivi del mondo tranne quelli che dovrebbero portarti al corso di laurea. Lo vai perché c'è una parola che ti sembra, ti ricordi una cosa che ti piace, ma poi non sai, no? Per esempio a noi capita spesso, perché abbiamo questo corso di investigazione e sicurezza, e arrivano tutti quelli che vogliono diventare CSI. Ora, noi siamo sociologi, per cui no, sarebbe carino andare a vedere anche che cosa studi prima di arrivarci. Poi dice, ma questa cosa non mi interessa. Ho capito che te ci ho portato io con la forza, qui è un problema tuo. Se te sei iscritto, magari se andavi a vedere cosa studiavi poteva non essere una cattiva idea. Però è un problema. Il nostro Ateneo spende un sacco di risorse e di competenze per fare orientamento post laurea. Che vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo il 66% dei laureati che non sa che fare da grande, però è laureato. Allora ti interroghi, no? Questa cosa della scelta, la scelta responsabile, che voglio dire nel momento dello studio, oggi come oggi, è una scelta effettivamente centrale per quello che fare da grandi, su che basi l'hai fatta? Com'è che sei andato a fare un corso di studio intero che non te ne fregava niente, finisci con una professione potenziale e non la vuoi fare? Non ti interessa, vuoi fare altro. Ci avevi pensato 3 anni prima, poteva essere una buona idea. Però il problema non è tanto sul fatto che appunto molti dei vostri colleghi sono tantino storditi, come dice una mia amica, ma sul fatto che queste scelte noi le abbiamo in qualche misura rese troppo importanti e le abbiamo assegnate a delle classi d'età dove è difficile effettivamente farle, perché sapere a 18 anni cosa vuoi fare da grande non è così ovvio. Noi siamo ancora su degli step di maturità che con la nostra epoca non hanno più granché a che fare, perché è vero che 200 anni fa, 18 anni, eri grande, eri probabilmente padre di figli, eri adulto in tutti i sensi. Oggi a 18 anni non sei così grande. Non solo, ma non lo sei manco a 14 quando dovresti scegliere una scuola secondaria che dovrebbe portarti verso la professione. Come fai a chiedere oggi a un 14enne di capire, rispetto a tutta l'immensità delle cose possibili da scegliere, quale vuole fare allora? È un incubo la domanda che farai da grande. E non solo, ma oltretutto abbiamo anche dei modi di suggerire cosa fare da grandi che sono sempre più tristi. Oggi come oggi la gran parte di quelli a cui viene chiesto vi risponde o la velina o il cacciatore, che insomma francamente mo, con tutto rispetto per le categorie non è che possano essere sta cosa particolarmente soddisfacente per la gran parte, no? Mi ricordo ai miei tempi, lui fa l'astronauta, il vigile del fuoco, no? Tutta una serie di cose, il pirata, anche cose del tutto spiantate, però perlomeno un minimo, no, di prospettiva, un minimo di apertura, no? Adesso siamo proprio ritagliati su una serie di immagini che ci hanno comunicato che non sono particolarmente spronanti per molti versi. Però quindi, come vedete, il problema dov'è? Il problema è il problema della scelta, ovvero sia il fatto che trasformare uno status da ascritto in acquisito implica una nostra partecipazione attiva, implica una serie di nostre conoscenze su di noi, di nostri desideri, di informazioni su quello che dovrebbe essere lo svolgimento della nostra vita che non tutti abbiamo a disposizione. Quindi quel discorso dell'ausilio da parte del sistema che ti dice in e out, ti dice guarda al cinema i tuoi concittadini sono andati a vedere questo film, hanno letto questo libro, eccetera, 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 non è semplicemente uno strumento di vendita, ma è anche uno strumento d'orientamento, perché tu spesso e volentieri non sai cosa scegliere, non hai un sapere così articolato e così critico e autocosciente da essere in grado di dire io da grande voglio fare questo, io ritengo che sposando lei potrò avere un altro tipo di futuro, voglio avere una famiglia, non voglio avere una famiglia, voglio rimanere a lavorare qui o andare a finire in Giappone, è difficile, capite? E quindi a fronte di questo aumento di possibilità di scelta, di fatto noi scegliamo sempre meno e ci affidiamo a consulenti esterni, che possono essere quelli che stilano le classifiche, che possono essere la posta del cuore, che possono essere gli psicologi, che possono essere i personal trainer, per i life coach e compagnia cantante, però di fatto noi non siamo più in grado di scegliere, perché troppe opzioni di scelta confondono. Questo è il problema. Tenete presente, come vi dicevo, che oggi come oggi gli status ascritti, i pochi rimasti, sono tutti ugualmente discutibili, al di là della nascita, su quella per il momento non si discute. Però l'età. Perché l'età è importante? Perché tu, uno dei criteri fondamentali di rapporto con l'altro è sapere se quello è molto più grande di te, che tipo di esperienza ha avuto, eccetera. Però l'età, vuoi per la chirurgia estetica, vuoi per la chirurgia ricostruttiva, vuoi per la cosmetica, è diventata un problema. Non riesci più a capire spesso e volentieri quello davanti a te quanti anni ha. No? Mettici tot di pratica di Botox, mettici due o tre interventi ricostruttivi, mettici una serie di attrezzi e impicci che ti vengono dati, non so, push up da una parte, push up dall'altra, boost, impicci, imbrogli, tu ti puoi trovare davanti uno che pare abbia 45 anni e ce n'ha 70. Dici chi se ne frega? Non è vero, perché appunto spesso e volentieri è un'altra informazione che ti manca. Cioè tu ti trovi davanti qualcuno e ti interroghi, questo chi sarà? Che modo utilizzo io per interagire con lui? Perché 45 siamo quasi più o meno coetanei, 70 no. E questo è uno. Il sesso è un altro dei fattori degli status ascritti. Non è così corrente, non è così comune, però può capitare benissimo che tu ti trovi davanti qualcuno che non è proprio del sesso che tu immagini sia. E anche quello è un problema. È un problema anche perché sulle preferenze sessuali, come avrete notato, si giocano una serie di partite che non finiscono più. Ci sono stereotipi, ci sono pregiudizi, ci sono tutta una serie di cose che sono estremamente complicate da gestire. Quindi incontrare qualcuno che improvvisamente si rivela essere o un ex uomo, un ex donna, o quello che è nel frattempo, per te è destabilizzante. Lo vedeste un film che si chiama La moglie del soldato, per caso? Se vi capitasse non sarebbe una cattiva idea. Non vi racconto altro perché c'è un discreto colpo di scena a un certo punto, però diciamo che è registrato esattamente su questo argomento. Ma soprattutto quello che vi dicevo è questo, ovvero sia il fatto che ciò che vedi non ti dà informazioni affidabili. Questo è il punto. Al di là del pregiudizio, se sei d'accordo sugli omosessuali, non sei d'accordo, i trans, quello che ti pare, non mi interessa. Quello che risulta di fatto è che tu, guardando qualcuno, non riesci più a trarne informazioni, perché l'età non la riesci a dettare, il sesso potrebbe essere un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Di stabile c'è rimasto molto poco. E quindi sei incerto. E quindi ti ritrai e non interagisci, oppure scegli dei metodi di interazione rudimentali. Avrete notato che la gran parte, molti rapporti sentimentali ultimamente finiscono nella violenza. Perché parliamo tanto di femminicidio, parliamo tanto di una serie di crimini dei quali prima si sapeva meno, ma che comunque erano quantitativamente meno incisivi. Perché a fronte del non sapere scattano reazioni che sono reazioni primordiali. E la reazione primordiale standard di fronte all'ignoto spesso è l'attacco. Non sai cos'altro fare, picchi, non c'hai altro a disposizione, come fai a interagire? Se non ti hanno dato gli strumenti per capire, se quelli che ti hanno dato non funzionano, o integri con una tua altra serie di ragionamenti, ma questo richiede una cultura di un certo spessore, oppure sei ridotto a dover essere violento. Questo è il punto. La violenza nei rapporti interpersonali aumenta perché siamo sempre meno capaci di metterli in piedi, perché abbiamo sempre meno basi sulle quali costruirli, perché non sappiamo più come fare. Questo è uno dei punti focali della questione, capite? Ed è una violenza sia di singoli che di gruppi, come avrete notato, bullismo, cyberbullismo, mobbing, tutta una serie di manifestazioni che abbondano in quasi tutti gli scenari, abbondano presso i tredicenni, i quattordicenni, i trentacinquenni, nonnismi, impicci, imbrogli, tutto questo, che è in qualche misura fisiologico fino a un certo livello, oggi sta diventando patologico, sta diventando troppo, perché noi non abbiamo più le competenze necessarie per interagire con gli altri, e queste competenze si costruiscono anche sulle informazioni di status. Perché è importante per tutti noi sapere dove siamo rispetto agli altri, come cosa possiamo consentirci, cosa possiamo permetterci e cosa no. Tutto questo è un aiuto nel vivere con gli altri. Tenete presente che un mio collega americano molto in gamba dice che la metropoli è il luogo dove si incontra l'altro. La metropoli nasce come contesto nel quale poter incontrare in modo più o meno tranquillo qualcuno che non sai chi sia. Ricordatevi che nelle culture precedenti, nelle culture tradizionali, la chiusura verso l'estraneo è una delle componenti centrali della cultura stessa. Cioè l'estraneo viene regolarmente visto con sospetto. L'estraneo è un fattore di rischio, l'estraneo è un fattore di minaccia, l'estraneo è qualcosa col quale bisogna interagire con tanta attenzione e cura. Perché l'altro, quello con la A maiuscola per noi, è fonte di stress. Allora bisogna mettere in piedi dei modi per interagire con l'altro. C'è un libro bellissimo di questo autore che si chiama Richard Sennett, che si chiama Il declino dell'uomo pubblico, dove lui mette in luce appunto le strategie che vengono messe in campo per incontrare l'altro nelle prime metropoli, perché vi ripeto, noi oggi bene o male ci nasciamo, quindi siamo abituati sin dall'inizio ad avere a che fare con molti altri. Ma ai tempi, quelli che venivano dalla cultura delle 300 persone in tutta la vita, quando si trovano a condividere lo spazio della metropoli con altre migliaia di persone, che fanno? Come fanno? È uno shock assoluto, perché non esistono strumenti, no? Tu sei abituato a leggere una certa serie di segni, ma sei abituato a leggere quelli che conosci. Lì ti trovi con gente che arriva da altre regioni, da altre nazioni, di altre razze. Uno shock continuo. Quindi nel momento in cui comincia la metropoli cominciano anche tutta una serie di accorgimenti, di spazi ad hoc, di strategie per l'incontro dell'altro che poi abbiamo perso, ed è un peccato perché allora funzionavano, e se funzionavano allora figuratevi quanto ci farebbero comodo oggi. C'erano le famose coffee house alla fine del 600, luoghi dove potevi andare e condividere lo spazio con chiunque, perché non valevano i problemi di status. Quindi il nobile poteva parlare col portantino, poteva parlare col facchino, potevano bere amichevolmente gli uni con gli altri, parlare, manifestare i loro punti di vista senza nessun problema, senza nessun rischio. I parchi pubblici erano dei luoghi di incontro, c'erano dei rituali con i quali tu potevi parlare con chiunque. Sì, direi che in larga misura il discorso vale, nel senso che il fatto che noi appunto non abbiamo modi consolidati e ritualizzati di interagire con l'altro e di manifestare anche una forma di contrarietà, contrasto, conflitto, poi porta a una polverizzazione del conflitto. Non so se avete visto, vedete il panorama del tifo calcistico degli ultimi anni, da questo punto di vista è una perfetta cartina tornasole, perché di fatto il tifo calcistico è diventato uno dei modi attraverso i quali questa aggressività diffusa viene a coagularsi, riconosce qualcuno e porta scontro. Però in effetti una società che non è in grado di gestire i propri conflitti è una società che ha dei problemi, tant'è vero che poi appunto gli scoppi di violenza diventano quotidiani, perché non avendo nessun modo per ammortizzare, nessun modo per scaricare questo tipo di tensione, che è una tensione costante, perché appunto vi ripeto, l'uscire è comunque un fattore di rischio, che ci piace o meno, allora questa tensione a un certo punto esplode. Poi oggi come oggi abbiamo anche dei problemi di particolare fragilità psicologica, non so se avete visto Un giorno di ordinaria follia e quelle cose, se vi è mai capitato, ma ci sono dei giorni in cui effettivamente se tu avessi un mitra sotto mano l'idea di usarlo non ti sembrerebbe così strana, perché sei proprio una belva praticamente. Ecco, questa cosa... No, allora che succede? Te vesti di tutto punto per andare a fare la guerra, come in America, e stermini quelli che trovi, perché di fatto il punto della questione spesso e volentieri è quello. Oh, dunque, dove eravamo? Scusatemi. Ah, ecco, bravo. Quindi dicevamo, questo modo di gestire l'interazione, gestire il rapporto interpersonale, è uno dei punti centrali della prima modernità, ovvero sia ci si interroga su come fare a permettere l'incontro fra gente che non si conosce e non ha informazioni gli uni sugli altri. Okay? Costituisce un clima culturale di un certo tipo fino più o meno alla prima guerra mondiale, dopodiché col XX secolo questa cosa salta più o meno irrimediabilmente e noi ci troviamo, come vi dicevo, a dover fare i conti con una situazione dove è difficile riuscire a interagire con l'altro. Apparentemente tutti amici, tutti aperti, tutto quello che volete, però guarda caso a supplire a questa incapacità di contatto diretto vengono delle nuove tecnologie, vengono le comunità virtuali, viene Facebook, vengono degli utilizzi di termini ingannevoli, perché sono decisamente termini ingannevoli. Pensate che il concetto di comunità è un concetto estremamente premoderno, è un concetto fatto di un certo tipo di rapporti, di qualità di rapporti, e noi lo applichiamo alle comunità virtuali dove la gran parte di coloro che ne fanno parte non sanno manco chi so, e potrebbero essere degli avatar finti, no? Tu potresti parlare con la famosa blogger iraniana lesbica che ha fatto epoca, ha fatto scandalo fino a qualche tempo fa, e poi si è scoperto che era un pensionato scozzese. Quindi, come dire, no? Oggi siamo ancora più esposti a questo genere di problemi. Se abbiamo delle difficoltà a capire con chi abbiamo a che fare de visu, abbiamo delle difficoltà enormi a sapere con chi abbiamo a che fare online. Perché online tu puoi parlare con chiunque pensando che sia chiunque altro. Tu puoi divertirti a prendere tante identità, però questo aumenta ulteriormente il problema. Con chi parlo? Con un camionista beneventano o con una bella ragazza di 20 anni? Mistero, non ne ho idea, perché se vado a fare qualche ricerca trovo anche le fotografie del caso, perché ce le puoi mettere senza nessun problema. No. Quindi, come vedete, l'inconsistenza della figura dell'altro è uno dei principali fattori di difficoltà di rapporto oggi come oggi. E soprattutto quando certe tecnologie ti permettono di portare questa cosa all'eccesso, come appunto con... costruirti degli avatar, costruirti delle identità alternative, farti quattro risate, prendere in giro un altro facendo finta di essere qualcun altro, eccetera, eccetera. Questo sembra un gioco, sembra inoffensivo, però non fa altro che aumentare il problema e lo stress che c'è a monte. Quindi diciamo che noi abbiamo bisogno effettivamente di recuperare una serie di capacità di interazione che abbiamo dato per scontate per un sacco di tempo, ma che non sono scontate, devono essere spesso e volentieri ribadite, insegnate, portate a consapevolezza, perché altrimenti uno le perde. Noi siamo oggi degli analfabeti emozionali. La grandissima parte di noi non è in grado di distinguere le emozioni di base, ovviamente esclusi i presenti, nelle culture europee meno, ma per esempio negli Stati Uniti molti studi dicono autorevolmente che il problema dell'obesità è un problema legato al fatto che coloro che ne soffrono non riescono a distinguere altro che la fame, cioè loro qualunque cosa gli capiti a livello emozionale la interpretano come fame e quindi mangiano. Che poi dite è assurdo, non è tanto assurdo. Ci sono una serie di canali che vedremo la settimana prossima attraverso i quali questo tipo di competenze dovrebbero essere trasmesse alle persone, ma questi canali funzionano sempre peggio oggi, per cui capita che c'è qualcuno che non sa altro che quel tipo di emozione. I bulli allo stesso modo, spesso e volentieri, sono persone che interpretano qualunque tipo di approccio come un approccio offensivo e aggressivo. Mai guardato male,
tu guardavi casualmente, ti è capitato di guardarlo, però di fatto poi alla fine succede lo scontro fisico. E gli stessi bulli spesso e volentieri non è che vivano bene. Noi ci immaginiamo questa persona che si diverte a spaccare la testa alla gente ed è contentissimo. No, perché lo stesso bullo non riesce a interagire con nessun altro, perché se l'unico modo che tu hai per interagire è picchiarlo, capisci che difficilmente riesci a instaurare un qualche tipo di rapporto. No? Quindi ci sono una serie di ricadute di queste incompetenze del nostro modo d'essere corrente che poi si ripercuotono sulla vita quotidiana, su tutti i fenomeni che leggiamo, osserviamo, eccetera, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, evidentemente, lo sport è una strategia vincente. Di nuovo, lo sport è una strategia vincente perché permette di creare dei rapporti con gli altri che sono non semplicemente costruiti sulla forma, non semplicemente costruiti sull'apparenza, ma che sono costitutivi in senso forte. No? Non è casuale, come vi ricordo, che lo sport viene usato per creare lo spirito nazionale. Allo stesso modo viene creato per usare la squadra, per creare quel tipo di affiatamento interpersonale che è qualcosa di più di una semplice questione funzionale, strumentale. Perciò, da quel punto di vista, in prospettiva, potreste anche pensare di lavorare su questo versante, ovvero sia di studiare nuove strategie di formazione e di insegnamento costruite su attività fisiche, su attività di squadra, su tutta una serie di vostre competenze che fino ad oggi sono state interpretate solo in un certo modo, ma che cominciano a venir utilizzate spesso e volentieri anche da altri. L'alta formazione per i quadri dirigenti spesso e volentieri gioca sulle tecniche di squadra, il team building, tutte queste cose sono costruiti su dinamiche delle quali voi siete più competenti dei formatori che le mettono in atto oggi, solo che a loro è venuto in mente, a voi no. Per questo dico che avere una consapevolezza della multidimensionalità dei vostri strumenti è fondamentale per poter usare questi strumenti al meglio, perché appunto c'è bisogno, oggi come oggi, probabilmente più di ricostituire le nostre capacità relazionali che non di sviluppare il nostro fisico. Per molti versi l'esigenza è molto più marcata in quel settore che non da un punto di vista di, diciamo, wellness e benessere generale, perché per quello, per tanti versi, per tante pressioni, riusciamo in qualche misura ad adottare degli stili di vita che sono accettabili, ma per quanto riguarda invece l'interrelazione, il rapporto con l'altro, siamo assolutamente a mal partito, siamo combinati malissimo.